Allora, buonasera a tutte e a tutti, grazie dello sforzo di essere qui, vedo i ventilatori, forse sta cambiando il tempo, quindi magari nel corso di quest'ora avremo benefici forse più dal meteo che magari dalle mie parole. Vi dico una cosa, io non userò diapositive, non amo PowerPoint, non amo questo tipo di strumentazione, anche perché è stato misurato che dal punto di vista dell'apprendimento, l'apprendimento si abbassa anziché alzarsi a usare PowerPoint. È molto comodo per i relatori, ma è molto meno utile per chi ascolta. Però siccome dirò un po' di cose, mi sono già messo d'accordo con l'organizzazione, scrivo sempre degli appunti a mano, li ho scritti qui, sono stati fotografati, alla fine verranno diffusi con l'hashtag che è appena stato detto. Quindi tutti i riferimenti che sentirete oggi, compreso il mio indirizzo email, sarà presente in qualcosa che in qualunque momento potete reperire, quindi questo credo renda molto, come dire, accessibile quello che dico nei modi più analogici del mondo e un pochino digitali. Inizio leggendo una lettera, poi vi dico di che lettera si tratta. C'è scritto ovviamente nel foglio. Io sono colei che ha vissuto una vita da comparsa, una continua e scialba illusione della realtà. Sono quella con un cacofonico casino in testa e un buco di marciume nel cuore. Quella che non trova più conforto nelle altre persone, né nelle belle parole, né in un Dio. E l'unica cosa che potrebbe lenire la piaga che sono è questo mondo, quello che stiamo uccidendo, lo stiamo uccidendo davvero. Non bastano più buoni propositi e pochi sprazzi di eroismo. Siamo già sulla via del non ritorno. Dai, il sogno di tutti è essere felici, non è vero? E come posso essere felice se so già di essere nel mezzo della catastrofe? Se non posso essere felice, posso comunque esprimere un desiderio. L'unica vera realtà è la terra su cui viviamo. Niente Dio, niente credi, solo lei. E io voglio fare qualcosa. E voi? Questa è la lettera di una ragazza, di una adolescente. 5 anni fa io e il mio gruppo di ricerca, che si chiama Codici, che sta a Milano, una cooperativa di ricerca sociale, di ricerca e intervento sociale, noi ci occupiamo di esperienze trasformative, cioè cerchiamo di creare delle situazioni, delle condizioni in cui le cose cambiano, cambiano in meglio come vogliono i cittadini, come vogliono i ragazzi, come vogliono le persone comuni. 5 anni fa ricevemmo l'incarico da parte della GESCI, l'organizzazione scout cattolica, di capire un po' chi erano i ragazzi e le ragazze adolescenti che sceglievano di fare lo scoutismo oggi, cent'anni diciamo dall'origine dello scoutismo, oggi dove tutto sembra cambiare, dove tutto sembra diverso, dove i ragazzi sembrano usare oggetti così nuovi e di cui solo loro sono capaci, bene, fanno ancora lo scoutismo che è fatto a quello stesso modo. Allora la GESCI ci chiese di capire meglio chi fossero i ragazzi e le ragazze. Allora noi, come gruppo di ricerca, proponemmo questa cosa. Non usiamo questionari, facciamoci scrivere delle lettere. Mandiamo un invito a tutti e tutti, e tutte voleva dire 30.000 persone, circa un migliaio ci risposero, a partire da un invito che suonava come il titolo del libro che poi pubblicai con le loro lettere, che è Quello che dovete sapere di me. Cioè proponemmo loro di descriversi in forma anonima a partire da un titolo con una lettera che poteva essere lunga quanto si voleva, alcune erano lunghe 3 righe, altre erano lunghe 3 pagine, per raccontarsi in prima persona, in forma anonima e dirci quello che pensavano di sé e del mondo. Avete sentito questa lettera? Questa è l'ultima del libro, quella con cui ho deciso di chiudere il libro. Il libro ne pubblica circa 120 delle 900 più o meno valide che sono arrivate. È sostanzialmente una lettera che pone molto l'urgenza del che fare. Ecco, è domenica, domani è lunedì 2 settembre. Secondo me è importante che usciamo da qui con l'idea di cosa facciamo. I ragazzi ci stanno ponendo il tema del futuro, non è Sarzana che lo sta ponendo il tema del futuro, sono i ragazzi che lo stanno ponendo. È da un anno che ce lo pongono. Questa ragazza, questa sorta di Greta Thunberg, prima di Greta Thunberg, 5 anni fa poneva la questione della fine. Non solo lei, molte altre lettere avevano questa preoccupazione ambientale. Quando lessi questa cosa, dissi agli insegnanti e agli educatori che conoscevo, guardate che dobbiamo parlare di futuro. attenzione, stiamo parlando di cyberbullismo, stiamo parlando di un sacco di cose con i ragazzi, ma ci stanno chiedendo altro in questo momento a scuola, nei centri educativi, nei dialoghi a casa, a cena, fra genitori e figli. Dobbiamo porre le questioni che loro sentono rilevanti, che sono queste. Allora ci dicevano che era urgente agire, già allora. Quest'anno ce l'hanno detto nelle piazze. Torno al libro, torno a qualche altra lettera, le prime questa volta. Ho una paura folle del futuro. Non ho un progetto definito, una meta, anzi in realtà ne ho troppe. Ma se arriva un momento, alla fine della quinta superiore, in cui bisogna scegliere come impostare la propria vita, cosa fare, dove andare, quali materie studiare, con chi stare. E io non sono pronto. Non lo sono, e la vita che ho davanti, così incerta, indeterminata, mi terrorizza davvero. Galleggio sulla superficie della vita, così, con leggerezza, e non riesco a scendere in profondità per capire la persona che voglio essere. Alla mia età dovrei conoscermi a sufficienza, invece mi sento estraneo a me stesso. È una sensazione orribile. A volte sembra quasi che io viva la vita di un altro, che sia tutta una recita, una finzione, un susseguirsi di cose che faccio perché devo farle, le ho sempre fatte. E non riesco a esprimere la grande angoscia che provo, è indescrivibile. Ci scriveva questo ragazzo di 19 anni. Un'altra. Ho 18 anni, tantissimi sogni, desideri, e di paura ne ho ancora di più, di paure. Ho paura del futuro, di non essere pronta, di non aver vissuto abbastanza di quel che la mia adolescenza poteva offrirmi. Ho paura dei tempi morti, quei momenti in cui non stai facendo nulla e sei consapevole che stai sprecando preziosi attimi di vita. Ho paura di deludere coloro che sono importanti nella mia vita, di perdere il loro amore e la loro amicizia. Cerco di non lasciarmi sommergere, però mi aggrappo a ogni momento che vivo con i miei amici, a ogni cosa nuova che imparo e a ogni emozione che provo. Queste cose sono il mio salvagente, diceva lei di 18 anni. E ancora altri due stralci. Non sono mai stata una ragazza di quelle che si definiscono forti. Tutt'altro, sono fragile, molto più di quanto si possa vedere. Quello che la gente vede è una ragazza solare, tranquilla, divertente e serena, ma è solo la punta di un iceberg. Questa ragazza dentro è spaventata, stanca, anzi esausta. Perché la vita dei ragazzi di oggi, tra virgolette, non è affatto facile, come dicono le vecchiette scontrose sulla panchina. Forse noi non viviamo in un paese in guerra ora come ora, ma la guerra la viviamo. Un'esplosione di bombe atomiche ci scuote i sentimenti ogni giorno. Viviamo una guerra diversa, una guerra contro gli altri e contro noi stessi, contro le persone che siamo e quelle che gli altri vogliono vedere. La guerra di chi combatte per conoscere e difendere i propri diritti, di chi piange la notte perché ha paura del futuro. Sono una ragazza insicura perché non vedo niente di sicuro nel mondo. Giorno dopo giorno la vita si presenta più difficile, ma al tempo stesso più bella. E allora mi ripeto che vale la pena sfoderare gli artigli e tenerla stretta, scriveva questa ragazza di 17 anni. Ecco, noi non sappiamo i nomi, non sappiamo nulla. E l'ultima che vi leggo è questa. Io credevo che la vita sarebbe migliorata di giorno in giorno. Aspettavo con ansia il futuro. Mi vedevo in cima al mondo. Pensavo che crescendo avrei imparato sempre più cose. Pensavo che il sapere mi avrebbe dato le risposte per vivere una vita felice. Ora sono qui, a soli 18 anni, distrutta e disillusa. Apparentemente va tutto bene nella mia vita. Chi mi vede da fuori pensa che io sia un esempio per gli altri, pensa che il mio unico problema sia un po' di timidezza. I problemi sono altri, i problemi sono dentro. La totale confusione, la totale solitudine. Faccio tanta attività, un sacco di amici, allora perché tutta questa solitudine? Scriveva lei, che aveva 18 anni. Hanno scritto ragazzi e ragazze, più ragazze che ragazze, questo è molto comune quando si deve parlare di sé nel profondo. Ovviamente la popolazione di riferimento, che è fatta da 30.000 ragazzi e ragazze, in egual misura è fatta di maschi e femmine, ma un invito che poteva essere accolto o non accolto è stato accolto più da ragazze che da ragazzi. Però alla fine, come dire, questo libro, ma in generale questa tentativo di ricostruire un'autobiografia generazionale a partire dalle loro parole, non con le interpretazioni dei sociologi come me. Che cosa ci colpì di questa raccolta di parole dei ragazzi e delle ragazze di oggi? Innanzitutto questo primato del sentire. Io alla loro età mi sarei descritto per quello che facevo. Era tutto dentro quello che facevo. E qui quello che i ragazzi e le ragazze fanno c'è e non c'è, c'è molto di più quello che sentono, quello che provano. È come se in qualche modo le antenne si fossero girate molto nella dimensione interiore, al punto che credo oggi per parlare con i ragazzi e le ragazze ci sia molto necessario entrare in questa dimensione molto emotiva, perché lì dentro stanno, come dire, esplodendo bombe atomiche, come dice una di queste lettere. Un primato quindi del sentire rispetto al, come dire, al fare, questo senso molto forte nel sentire di incertezza e insicurezza, fortissimo, in tantissime lettere. E contemporaneamente questa cosa che capì dopo, man mano che studiavo le lettere, perché io le ho lette e rilette varie volte, capì dopo che era una sorta di straordinaria strategia cognitiva di fronte a questa incertezza. Ci sono diverse lettere, adesso non ve le leggo perché sono anche, come dire, un po' pesanti da leggere, che sono degli straordinari elenchi. Sono elenchi di una cosa e del suo contrario, di una cosa che piace, di un certo tipo e di un altro, di una cosa che uno sogna di fare, di qua e di là, di viaggi possibili, di mondi possibili. Sostanzialmente, che cosa stavano facendo questi ragazzi e queste ragazze? Di fronte a una condizione di grande incertezza, di fronte in qualche modo alla caduta del paradigma che per me, credo molti dei presenti, è stato il paradigma fondamentale, cioè la vita è verticale. Quello che studi, poi il tuo lavoro, poi la tua famiglia, poi il tuo progetto di tempo libero, quello che è. Cioè questa sorta di verticalità in cui tutto è coerente, i ragazzi avevano rotto completamente il criterio della coerenza e andavano in orizzontale. Era una navigazione a vista di mille opportunità, di mille cose, di mille possibilità. Nessuno si identificava totalmente in qualcosa, ma in tanti sé possibili. Una delle ragazze scrive in una lettera: io sono una moltitudine. Cioè di fronte, come dire, all'impossibilità di scegliere e decidere di incanalarsi, perché se scegli e decidi in un mondo incerto ti bruci, ti fai male. La loro intelligenza li portava a rompere il comandamento primo dei genitori, che è sii coerente, e dire: alto un attimo, faccio questo ma inizio anche quest'altro, e poi magari cambio. E poi non è detto che faccia quello che è consecutivo a questo. Quindi creando una sorta di ramificazione delle possibilità e pluralismo identitario che rompeva tutti gli schemi degli adulti, che li guardavamo e dicevamo: ma come, prima avevi detto questo e adesso? Sì, in una condizione di incertezza devi continuamente aggiornare le informazioni e, navigando a vista, tenere aperti i futuri possibili. E accanto a questa strategia delle liste, degli elenchi, come modo di raccontarsi, così disorientante per noi adulti, abituati a dire: ah, tu vuoi fare l'ingegnere, quindi stai studiando questo per fare quello, per... No, non era così il mondo, ma perché non era proprio così il mondo. Stava cambiando il mondo. Oggi non ha più senso dire a qualcuno: ah, vuoi fare, andare a lavorare in ospedale? Semplice, studi medicina, fai la specialità, lavorerai in ospedale. Ma chi l'ha detto? Non sappia neanche se passi il test. E dove lo passi? E quanti posti di lavoro? E se ci saranno ancora i chirurghi o altre tecnologie governate da altri saperi a operare sui pazienti? Quindi questa linearità che era stata in qualche modo, come dire, patrimonio della generazione adulta che guardava i ragazzi, oggi se l'hanno di fronte tutta frammentata. Studiando queste lettere, studiamo anche la ricorrenza lessicale, cioè quali erano le parole più ricorrenti. Perché usando dei software potevamo andare a vedere sostanzialmente nel testo, con l'analisi del testo, quali erano le ricorrenze e quali erano anche le corrispondenze fra le parole. La parola più frequente in queste lettere era la parola futuro. La parola futuro. 5 anni fa i ragazzi ci dicevano, ci stavano già dicendo: se vuoi capire qualcosa di chi io sono, cioè quello che dovete sapere di me, questa espressione l'abbiamo studiata. Doveva essere una formula che costringeva all'urgenza di scegliere cosa dire a qualcuno che avrebbe letto senza poterti vedere in faccia, il contrario di Facebook. Per questo queste lettere sono piene anche di confidenze e racconti anche della dimensione più triste, più faticosa di queste vite, mentre Facebook non può averlo, perché l'ha messa in scena evidentemente di altro. La parola più ricorrente era futuro, ma la parola futuro era accostata a paura del futuro. E questo ci colpì molto. Possibile che quando tu chiedi a una generazione di adolescenti di scriverti quello che dobbiamo sapere di loro, loro ci parlano del futuro? e dicono paura del futuro. Nella mia generazione questa cosa non c'era, cioè nella mia generazione il futuro era scontato, non avevo bisogno di nominarlo, ci sarebbe stato. Al limite c'era il movimento punk che, lanciando il No Future, lanciava una sorta di sfida a un futuro in qualche modo già definito, fin troppo forse definito, e con un gesto di ribellismo, ma era il ribellismo di chi poteva averlo il futuro. È quando ti manca che cambia atteggiamento, dice: alto un attimo, prima dammelo, poi semmai gli sputo sopra. Quindi mi rendevo conto del lusso di aver avuto, come dire, un'infanzia, un'adolescenza molto più garantita, in cui effettivamente forse sul futuro si poteva giocare anche il ribellismo giovanile. Oggi questa cosa non c'è, e quindi tratti in modo molto diverso il tema del futuro. Però la questione resta, cioè com'è possibile che nell'età dell'eros, del desiderio, della potenza, cioè 16 anni, 17, 18, quando, come dire, niente ti distrugge e ti rimetti subito già il giorno dopo, ecco, in quell'età della potenza hai paura del futuro. E nell'epoca storica, come ci raccontava ieri Massimiliano Valeri, più sicura di sempre, quando i reati, gli omicidi, le rapine sono tutti in diminuzione, da un sacco di anni a questa parte, cioè nella situazione più sicura di sempre, senti così tanto l'insicurezza, l'incertezza, nell'età della maggiore potenza possibile. Qui era successo qualcosa, ed è un po' il tema su cui, secondo me, vale la pena capire cosa fare per invertire la polarità. Sostanzialmente, leggendo le lettere, si capisce che il futuro è entrato come una sorta di virus. Era entrato nel ragionamento dei ragazzi, che in molte lettere, ma in generale nei confronti che mi capita di fare anche in giro, ne parlano del loro futuro come ne parlerebbero degli speculatori finanziari, degli assicuratori. Come una sorta di esercizio di calcolo, cioè adesso faccio questo, però se va male poi ho quest'altra soluzione, cioè diversificazione del portafoglio, un test qua, poi uno là. Sostanzialmente il futuro era diventato un esercizio di calcolo. Eravamo passati da il foglio bianco del desiderio, del sogno, il foglio bianco del sogno, del desiderio, alla lavagna nera del calcolo. Avevamo proprio cambiato paradigma cognitivo. Eravamo entrati in una dimensione di futuro come calcolo. Ma nessuno stava dicendo che il futuro non si può calcolare, che le vite non funzionano così. E quindi i ragazzi stavano e stanno ancora impazzendo, cercando di fare quella che chiamano la scelta giusta, che per favore è una delle cose che dovete abolire da domani. Mai più dire che esiste la scelta giusta. Allora, la scelta giusta non esiste. Esiste una scelta ragionevole. Le scelte sono giuste solo a posteriori. Con l'uso di chi si riguarda indietro e dice: ah sì, certo, quella che ho studiato ingegneria, poi ho fatto, sì, ma lo dici oggi che sei arrivato alla fine? Non vale. Solo che i ragazzi sono semplicemente coloro che biograficamente, essendo nella stagione della scelta, evidentemente estremizzano e mettono in particolare evidenza qualcosa che ha riguardato tutti. A proposito del futuro, dell'incertezza e della mancanza un po' di prospettive. In questi giorni un po' se ne è parlato, io ho girato un po' di incontri. C'è sostanzialmente, l'abbiamo capito da un po', una sorta di crisi di narrazione del futuro. Cioè non riusciamo più a parlarne, non abbiamo più parlato a casa, in classe, in giro. Per fortuna c'è Sarzana che quest'anno ha raccolto l'invito. In passato il futuro è stato in qualche modo garantito da cosa? Dall'ultraterreno? Abbiamo creduto che in qualche modo la religione ci ha aiutato a scommettere sul fatto che l'ultraterreno era il nostro futuro, ma anche questa vita poteva essere vissuta in funzione dell'ultraterreno. Nella tradizione giudaico-cristiana l'operosità, che è il modo di vivere qui oggi, in qualche modo è legata all'ultraterreno, e nel protestantesimo a maggior ragione si agisce qui in funzione di quello che si avrà dopo. Quindi avevamo una guida, ma questa guida vacilla. Credo che oggi sia difficile orientare i ragazzi su questo principio, credenti o non credenti. Abbiamo avuto il progresso scientifico che in qualche modo ci ha promesso un futuro che doveva essere certamente migliore del presente. Poi, non so, nella mia generazione Chernobyl è stato qualcosa di forte a mettere in crisi il fatto che la scienza avrebbe garantito sempre e comunque qualcosa di migliore. E oggi ci sono dei dubbi, no, sul fatto che basta affidarsi alla scienza. Certo, è bello sentire alcuni dei ragionamenti che ci sono qua, ma la scienza lavora anche per il capitale, lavora anche in qualche modo per il maggiore sfruttamento del pianeta e quello che quella lettera ci diceva sull'essere sul filo della catastrofe. Abbiamo creduto nello sviluppo economico, ma poi è venuta la crisi. Questi ragazzi hanno solo sentito parlare di crisi. Pensateci, ne parliamo dal 2009, se uno ha 19 anni, da quando ha 10 anni sente solo parlare di crisi. È il discorso che si è sentito più fare. Non è che questo sia molto generativo, diciamocelo. Forse anche questa non è la parola da usare domani nel ragionare con i ragazzi sul futuro. E poi questo sviluppo economico ha aumentato le disuguaglianze. Abbiamo dei dati che lo dimostrano. Com'è possibile? Com'è possibile che generare più ricchezza aumenta le disuguaglianze, dico economiche? Abbiamo avuto grandi ideologie che nel Novecento in qualche modo hanno scricchiolato, hanno fatto fatica. Insomma, tutti i grandi racconti sul futuro, quelli che sostenevano il nostro immaginario, quello che ci hanno guidato oggi, sono effettivamente molto in difficoltà a orientare, a fare da guida ai ragazzi. Quindi dobbiamo capire come si fa a ragionare con loro se si vuole davvero riscrivere il futuro, perché quella lettera ci sta dicendo il futuro va riscritto. Non può più essere una linea che si tira da qui in avanti, perché quella linea da qui in avanti va giù. Io userò due guide, due autori fra i tanti possibili. Uno è Mark Fisher. Mark Fisher è un critico musicale, un agitatore culturale, è morto purtroppo 2 anni fa, inglese, è anche un insegnante. Ha scritto un libro che è stato tradotto da poco in Italia che si chiama Realismo Capitalista. E Mark Fisher dice una cosa: a metà degli anni 80-90 lui segue la musica, in particolare la scena musicale e più in generale la scena culturale, cinema e così via. Dice: a metà degli anni 80-90 cosa succede? Lui vive in Inghilterra e dice: arriva Margaret Thatcher e lancia a tutti un messaggio molto chiaro. Non sapevo, ha un acronimo che è TINA, che è There is no alternative, non c'è alternativa. Cioè, questo è l'unico mondo possibile. Quelli in cui siete ora, sono la fine degli anni Ottanta, è sostanzialmente una sorta di la fine della storia, per usare l'espressione di Massimiliano Valeri che ha usato ieri. Sostanzialmente l'idea che siamo nel migliore dei mondi possibili, che le cose sono, come dire, siamo arrivati a una sorta di benessere collettivo e quindi va bene così. Questo tipo di messaggio, non c'è alternativa a quello che vivete qui ora, dice Mark Fisher, è in realtà un messaggio mortifero. È qualcosa che ci uccide, perché in qualche modo elimina il futuro, cioè elimina il futuro come un orizzonte su cui immaginare un cambiamento, un'evoluzione. Noi abbiamo bisogno biologicamente, geneticamente, di pensare un'evoluzione, perché se non c'è il futuro, cioè se immaginiamo che il futuro è identico al presente, tutto perde senso, anche il passato perde senso. Anche studiare le tradizioni non ha alcun senso se non c'è un futuro che rimacina la tradizione, la trasforma e la rende viva o discute con la tradizione. Ma se semplicemente siamo arrivati, punto, questa cosa ammazza, è depressiva, induce il disimpegno. Lui parla proprio di depressione, lui stesso credo ne avesse sofferto. Quindi sostanzialmente Mark Fisher dice: attenzione, quel messaggio, non c'è alternativa, è la peggior cosa che possiamo credere, perché così staremo male. E l'altro autore che mi viene naturale citare è Padurai. Padurai è un antropologo di origine indiana che insegna negli Stati Uniti, che ha scritto un libro che si chiama invece Il futuro come fatto culturale. E a Padurai dice una cosa molto interessante, dice forse abbiamo sbagliato a intendere la cultura. Abbiamo pensato, la cultura è anche un luogo come questo, è quello che insegniamo in classe, sono i discorsi che ci sono sui giornali, cioè sostanzialmente i nostri discorsi pubblici. Abbiamo sbagliato a intendere la cultura perché? Perché abbiamo immaginato che il compito della cultura fosse raccontare il passato, solo quello. Raccontarlo fino a lucidarlo, fino a renderlo splendente, fino a renderlo un oggetto da contemplare e venerare. E ci siamo dimenticati del presente e del futuro. La cultura non ha pensato di mettere a tema non solo i grandi autori e le grandi opere del passato, ma anche i desideri e le aspirazioni delle persone, che sono cultura come lo sono state le grandi idee, le grandi scoperte, le grandi invenzioni del passato. Un maestro elementare negli anni 50 in Brianza, cioè in una zona a nord di Milano dove vivo, una volta si trovò di fronte a questa classe di bambini, la sua classe di bambini, che a un certo punto si fermò, si gelò quasi, perché un bambino alzò la mano e disse a lui, che era il loro maestro: ma maestro, ma i pittori e gli artisti sono tutti morti? E la trovo la più bella obiezione che un bambino possa fare. A un certo punto questo bambino aveva svelato il grande problema della scuola e in generale del discorso culturale, che se è solo retrospettivo a qualcuno che non c'è più, faceva credere ai bambini che la cultura fosse una cosa di morti. E il maestro ebbe questa bellissima reazione, questa è una delle cose da fare domani, ebbe questa bellissima reazione, ha detto no, hai ragione, alta. Adesso scriviamo una lettera ad artisti e poeti che sono vivi e vediamo se ci rispondono. E infatti arrivarono tutta una serie di lettere di risposte di artisti e di poeti a cui aveva fatto scrivere la lettera ai bambini della classe, e oggi c'è questa bellissima collezione delle risposte di artisti e poeti a questa classe di bambini della scuola elementare. Così i bambini capivano che in qualche modo la cultura era cosa viva e non era fatta di morti. Ecco, a Padurai dice, ci siamo dimenticati che la cultura è fondamentale per far cosa? Per sollecitare la capacità di aspirazione. Questa è la parola che usa, l'espressione che stiamo usando in sociologia per dire la cosa che va coltivata in un gruppo, in una comunità come questa, per lavorare insieme a immaginare un futuro diverso. Capacità di aspirazione. Cioè semplicemente che è l'esercizio di un possibile, di un desiderio a partire da una condizione che si vuole trasformare. A Padurai dice, attenzione, la capacità di aspirazione però non è distribuita in modo omogeneo. A Padurai lavora molto anche a Bombay, nelle zone periferiche della città, conosce strati di popolazione esclusi dalla formazione culturale e in generale dal discorso pubblico. E dice, la capacità di aspirazione purtroppo si distribuisce anche lungo, come dire, la curva del reddito in generale dello stato sociale. Chi è più povero sogna di meno. E se sogni di meno, aspiri di meno. E se aspiri di meno, non cambi niente. Quindi non è come noi vorremmo, immagineremmo, inversamente proporzionale all'urgenza, no? Cioè, più è urgente il cambiamento, allora maggiore è la capacità di aspirazione. Purtroppo, la capacità di aver voce, di progettare, di esprimere le intenzioni, di partecipare anche a un luogo come questo, spesso è legato al tuo livello culturale, al tuo reddito, alla tua possibilità di stare in un consesso che davvero ha la forza e l'energia per cambiare la realtà. Quello su cui lui vuole lavorare è cerchiamo di redistribuire questa capacità di aspirazione, perché è una leva fondamentale per cambiare le cose. Senza la capacità di aspirazione le persone non sanno in che direzione muoversi e accettano tutto. Allora, la questione diventa, ci sono le campane ogni mezz'ora, giusto? No, più o meno. Se non abbiamo il futuro, come diceva Mark Fisher, se non lo mettiamo a tema nel nostro discorso culturale, come diceva, come dice Aryun Appadurai, andiamo incontro a una dilatazione del presente. E quindi sono tutte quelle situazioni in cui Qualcuno ti dice conta solo quello che vedi, conta solo quello che fai, non quello che pensi, non quello che progetti, ma quando uno in qualche modo ti porta a inchiodarti nella realtà e dire puoi solo fotografare il presente. L'impossibilità del desiderio, perché in qualche modo, se vale quello che diceva Margaret Thatcher, se questo è il migliore dei mondi possibili, tutto è già desiderato, c'è già tutto quello che ti serve. L'iPhone 12 arriverà, lo dobbiamo solo aspettare, non dobbiamo fare nulla. La grande rivoluzione in questi anni li hanno fatti gli oggetti, non le persone. Dobbiamo fare i monumenti ai cellulari anziché ai condottieri. Allora, in un mondo così, se ci fermiamo noi perché dobbiamo semplicemente aspettare che le cose ci vengano in conto, perché il futuro è dato da queste cose, allora tanto vale immobilizzarci e aspettare il prossimo modello, quello che è, insomma. E tutto questo porta anche alla mancata convocazione dei ragazzi. Io ho particolarmente a cuore questa questione, la questione del coinvolgimento e del protagonismo giovanile. In un mondo che è fermo, in un mondo che è statico, che non ha alternative, che è già saturo, in cui le insegne sono solo non fare, non toccare, qui non si gioca, qui non si tuffa, qui non si può, e tutto è già stato deciso e definito da altri, tu come entri? Nessuno ti chiama, tu non puoi fare nulla, e allora, insomma, un mondo che parla per divieti e che è già saturo non convoca i ragazzi a nessuna azione possibile. E quindi cosa ci lamentiamo che ci sono quelli che non studiano, non lavorano, che stanno a casa, che sono sul cellulare e così via? Mi sembra, come dire, una retorica degli adulti a volte poco coerente con l'ordine delle cose. Lo dico da genitore che a volte si trova come voi a lamentarsi che non fanno e sono lì con i loro oggetti. Il problema è di quale futuro abbiamo bisogno, di quale capacità di aspirazione abbiamo bisogno e come si coltiva. Oggi abbiamo fatto anche un piccolo laboratorio stamattina su esercizi di immaginazione e di rigenerazione di spazi pubblici, perché questa è una delle cose che mi capita di fare. Allora, qual è il futuro? Il futuro, nel linguaggio tecnico di questo tipo di sociologia, si dice c'è un futuro probabile, e il futuro probabile è, date le cose che esistono oggi, tira un filo da qui e portalo in avanti. Quello è il futuro probabile, quello che verosimilmente possiamo immaginarci domani. È la prosecuzione del presente, immaginando, che so, un pochino più di tecnologia, un pochino più di qualcos'altro che sta germogliando. Non è di questo futuro che abbiamo bisogno. La Greta Thunberg, prima di Greta Thunberg, ci scriveva: siamo un po' sull'orlo. Se andiamo avanti in questo modo senza preoccuparci di molto altro, probabilmente siamo troppo in là. Non possiamo lavorare su futuri probabili, come invece spesso ci capita di pensare, no? Immaginiamo il futuro come qualcosa che, sì, vedo oggi come vanno le cose e cerco di proiettarle un po' più in là. Uno, perché, come dire, c'è un'accelerazione in corso per cui gli stessi dati di realtà cambiano molto rapidamente. Le cose si stanno trasformando molto rapidamente, quindi non è neanche facile dire prendo i dati di oggi e immagino semplicemente una prosecuzione del presente, perché i dati di oggi cambiano. Perché la storia ci ha dimostrato che se noi guardiamo anche solo in questi ultimi anni, ci sono sempre state delle forti discontinuità e dei cambiamenti che non erano assolutamente prevedibili. Ma anche la situazione politica attuale, io non so come, se voi l'avevate chiaro 6 mesi fa che sarebbe andata così, ma se 6 mesi fa, oppure se 2 anni fa avevate chiaro che sarebbe andata come andava 6 mesi fa, se avevate chiaro che la Brexit sarebbe andata così, insomma, stanno succedendo delle cose più grandi di noi, che credo più grandi delle persone stesse, che hanno molto più potere di noi nel decidere le cose, con una sorta di paradosso per cui anche chi ha il potere fa fatica a prevedere quello che gli succede di lì a poco, potendo decidere molto più di noi. Si dice che sostanzialmente, se vuoi ragionare sul futuro, il buon senso non è una buona guida. Perché, come dire, non è, non è che le cose funzionano esattamente per buon senso e basta vedere quello che è successo ieri per capire quello che succede domani. E poi perché, secondo me, dobbiamo forse porci il problema davvero di un altro modo di vivere, di un altro stile di vita, di un altro modo di trattare il pianeta, la natura, le cose. In questa edizione di Sarzana io ho sentito dei racconti meravigliosi proprio in questa direzione. Il futuro di cui abbiamo bisogno quindi è un futuro possibile e auspicabile, che è molto diverso da un futuro probabile. Un futuro possibile e auspicabile vuol dire che tu non prendi il dato di oggi e fai un esercizio di iperrealtà spingendo laddove, come dire, le cose stanno andando. È chiaro che il mondo avrà bisogno sempre di meno fili, quindi avremo oggetti sempre più senza fili, aspirapolvere senza fili, asciugacapelli senza fili, telefono senza fili, fin lì ci arriviamo tutti, ma non è questo l'esercizio che ha senso fare oggi quei ragazzi. Semmai è dirci, ma quei fili lì che fine fanno? Dove li andiamo a buttare? È già molto diverso come ragionamento. Per fare un esercizio di futuro possibile e futuro auspicabile ci vogliono tre a priori, cioè bisogna essere d'accordo su tre cose. Il primo è che questo non è il migliore dei mondi possibili. Se vuoi uccidere una classe a scuola, un gruppo di ragazzi in un centro giovani, digli di loro questo è il migliore dei mondi possibili. Ok, loro ti diranno va bene, ciao, non avete bisogno di noi, noi ce ne andiamo a giocare a PlayStation, a disfarci di altro, tutto quello che uno può fare nel momento in cui non ha nessun tipo evidentemente di invito o convocazione, perché siamo già arrivati al capolinea di un'evoluzione umana. È chiaro che un messaggio del genere, questo è il migliore dei mondi possibili, è un messaggio che non provoca nessun tipo di voglia di partecipare a niente, perché sembra che appena fai qualcosa lo rovini questo mondo. È l'altro messaggio che dobbiamo dare. Questo è un mondo che ha bisogno di essere migliorato. Quindi quando raccontiamo il mondo è importante, raccontiamo il mondo vuol dire da genitori, da insegnanti, da educatori, da interlocutori, è importante che immaginiamo quei ragazzi e le ragazze come cambiarlo in meglio. È il migliore invito che possiamo fare in classe, in casa, a scuola e così via. Seconda cosa, dobbiamo credere il fatto che il reale è molto più grande, più ricco, più interessante della realtà. La realtà è quello che noi vediamo, il reale è infinitamente più vario. La realtà è solo una declinazione possibile dei tanti reali che esistono. Fai un viaggio, vedrai un altro modo di, come dire, fare commercio, girare nelle città, organizzare il traffico, organizzare la vita sociale. Questa cosa qui, quindi dobbiamo in qualche modo allenarci all'idea che il reale è molto maggiore di quello che noi vediamo. È solo così che entriamo in una dimensione di trasformazione del mondo. Se rompiamo il ricatto del presente, cioè credere che quello che vedo sia l'unico modo in cui le cose possono andare. E terza cosa, dobbiamo riconoscere il concetto, diciamo, di discontinuità che c'è sia nelle epoche storiche che nelle biografie. Dobbiamo smettere, parlo agli adulti che sono qui presenti, di raccontarci come biografie lineari. Noi non siamo, e dico per me, ma secondo me vale per tutti, quello che immaginavamo se saremmo diventati quando avevamo 16 anni. Nessuno di voi è esattamente quello che diceva che sarebbe diventato quando aveva 16 anni. Tutti siamo andati incontro a imprevisti, incidenti, casi fortunati, quello che volete, errori su errori su errori, quello che volete. Ma è importante che ci riappropriamo di un racconto della biografia e un racconto della storia che è fatto di incidenti, di errori, di casualità, di sorprese, di scoperte. Altrimenti questa cosa qui mette nei ragazzi l'ansia della linearità e della scelta giusta, che non è vera, ma non è vera nelle nostre vite e sempre meno è vera in un mondo che cambia così rapidamente le opportunità. Quindi dobbiamo cambiare il modo di raccontarci e raccontare il mondo e di confrontarci con i ragazzi. Sostanzialmente si tratta di fare quello che non è tanto un esercizio di previsione sul futuro. Riscrivere il futuro da domani non è tanto affinare la capacità di prevederlo, perché questo è un esercizio teoretico. In una situazione di incertezza e di futuro auspicato, quindi tutto da scrivere, quello che bisogna farlo è prepararlo il futuro, è prepararsi a un futuro, non prevederlo. è un atto politico. Siamo su un piano completamente diverso. E questo vuol dire che il tipo di sociologia o di psicologia o comunque di esercizio disciplinare chiamato in causa non è una sociologia del futuro, è una sociologia del presente. Cioè è una cosa che tu devi mettere in atto adesso, in questo momento. Cosa stanno chiedendo i ragazzi se non possiamo aspettare più, dobbiamo agire subito? Perché sentono l'importanza di agire adesso anziché aspettare che succeda quello che il futuro probabile sembra, ahimè, metterci di fronte agli occhi. È come se dovessimo cambiare la linea del tempo. Abbiamo sempre pensato alla linea del tempo fatta come passato, presente, futuro. Rompiamo questo schema mentale, passato, futuro, presente. Anteponiamo il futuro che vogliamo, che desideriamo, che ci auguriamo e poi stabiliamo che presente facciamo. Ma questo presente viene dopo aver messo lì davanti il futuro. Non è che dobbiamo scoprirlo dopo, ah, come è andata a finire. No, dobbiamo predeterminarlo adesso. In questo senso è una dimensione politica, cioè una dimensione trasformativa sul presente e non tanto un esercizio teoretico studiando le tecnologie in questo momento sulla frontiera e nel campo delle scoperte in corso. Chiudo con, mi sono segnato 11 punti che fanno parte di questo famoso foglio che starà, fra poco girerà grazie ai potenti mezzi del festival e quindi sarà disponibile per chiunque. Come ci si prepara a questo futuro? Cioè che tipo di lavoro possiamo fare per scrivere insieme ai ragazzi e non solo ai ragazzi? Io lavoro con gruppi anche intergenerazionali perché secondo me è importante mettere i bambini con gli adulti, con gli anziani, perché in un'epoca come questa abbiamo bisogno di tutte le capacità e i saperi. Non c'è uno che insegna gli altri, non c'è più questa separazione netta. Certo, alcune delle persone che sentiamo qui hanno dei saperi talmente tecnici che sono ovviamente parte dei loro percorsi, ma tendenzialmente se dobbiamo reimmaginare un uso di uno spazio come questo, io ho bisogno di bambini, di adulti, di mamme, di persone che vanno a spasso coi cani, di mamme con i loro figli piccoli, di ragazzi che vogliono giocare a pallone, di tutti gli usi possibili per cercare di farne uno spazio collettivo e non magari un parcheggio per qualcuno. Allora, come si prepara? Come ci si prepara e come si prepara un futuro auspicato, un futuro possibile? Ho capito che facendolo con i gruppi e cercando di lavorarci, ci sono proprio un po' dei modi di stare con loro e di stare insieme che consentono di immaginare assieme la trasformazione della realtà. La prima cosa ve la dico così, bisogna lavorare più sulle domande che sulle risposte. Noi siamo abituati dalla scuola, dall'università, dal modo in cui intendiamo sostanzialmente l'apprendimento, a dare la risposta corretta, giusto? Le verifiche in classe sono questo. Indovina la risposta giusta. In una situazione di futuro incerto, ma da immaginare, non conta saper rispondere, conta saper fare le domande. Perché sono le domande che guidano l'esplorazione. Le risposte sono semplicemente, come dire, un punto d'approdo, ma se il mondo cambia, quel punto d'approdo domani cambierà. Quindi devi, come dire, allenare i ragazzi, allenarsi tutti assieme, a farsi domande, non a dare risposte. Poi chiaramente arriveranno risposte a seguito delle domande, ma il tipo di esercizio da fare è sulle domande, non sulle risposte. Capite che in classe vuol dire lavorare in modo completamente diverso. Per me è abbastanza naturale perché essendo un ricercatore che forma ragazzi come ricercatori nei lavori di ricerca, usiamo spesso la strategia dei ricercatori pari, cioè dei ragazzi che fanno ricerca sulle loro stesse cose, quindi li formiamo come ricercatori, ci alleniamo tutti a fare domande. Allora, allenarsi a fare domande è una cosa diversa, ma significa allenarsi a interrogare la realtà per coglierne evidentemente delle evoluzioni, anche delle soluzioni, ma la cosa fondamentale è fare domande, è capire che domande fare. Sono le domande giuste che orientano la strada. Quando ho presentato questo libro delle lettere agli insegnanti, gli insegnanti erano esterrefatti della qualità della scrittura, delle lettere. Ho detto, ma i miei ragazzi non scrivono così bene. Poi a un certo punto un insegnante mi ha detto, ma sai, ho capito Stefano, perché Sono belle quelle lettere, perché è bella la domanda. Fate le domande giuste, le persone daranno il meglio di sé. Con la domanda sbagliata, le persone daranno il peggio. Allora, capire qual è la domanda giusta, la domanda più generativa, più sfidante, che stimola di più, orienta molto, come dire, le persone a andare in una certa direzione. Implicito una cosa che dico sempre, attenzione, stiamo parlando di domande che tecnicamente si chiamano domande legittime, dove sia io che i ragazzi non conosciamo la risposta, mentre la scuola, ahimè, lavora tendenzialmente sulle cosiddette, tecnicamente, domande illegittime, dove chi fa la domanda sa la risposta e chi risponde sa di dover dare la risposta che è nella testa di chi domanda. Se si lavora sulle domande illegittime, non funziona più quello che vi dicevo prima. Non sposti più niente, perché quello lì che hai di fronte, quel ragazzo, crederà che lui deve semplicemente arrivare a dirti quello che tu hai voglia di sentirti dire, non scoprire qualcosa con te, come invece sto dicendo di dire, ma aderire a quel sapere che è già scritto e già dato, di cui lui non è in alcun modo portatore. Chiedete invece ai ragazzi, ai bambini anche, qualcosa che neanche voi sapete. Facciamoci tutti domande legittime e vedrete che questo gioco della scoperta collettiva e dell'immaginazione messa al lavoro collettiva con la circolazione dei saperi funziona. Vuol dire, secondo punto, stare nell'incertezza, nella pluralità delle soluzioni e delle interpretazioni. Questa è una cosa difficile. È difficile per tutti, anche per gli adulti. A me capita di lavorare con i ragazzi di fronte a degli spettacoli o a dei film e dire, parlami un po' di quello che hai visto. E i ragazzi sono in difficoltà perché mi dicono, ma non ho capito bene qual era il messaggio. E sono in difficoltà quando non c'è una sola possibilità, quando non c'è una sola interpretazione. E sto cercando di coltivare anche nei gruppi con cui lavoro questa idea che possono esserci più interpretazioni, più significati, più messaggi di fronte a un'opera d'arte, di fronte alla lettura di un libro, di fronte a un film. Questa cosa qui è difficilissima all'inizio da accettare perché siamo abituati che c'è una risposta, quella giusta, e rompere questo schema secondo me è l'unico modo per consentire ai ragazzi di oggi di stare nell'incertezza e riuscire continuamente, come dire, a cavalcare un pochino la cresta, perché cambia di continuo. È come se voi deste un compito e poi a metà del compito cambiate anche alcune indicazioni. Nel lavoro, nella vita, è esattamente così. Le indicazioni cambiano in corsa. Ci sono dei master dove si sta lavorando su questo, su compiti che vengono assegnati, poi a metà, a un certo punto, deviano. Perché? Perché questo ti abitua al fatto che devi continuamente aggiornare le informazioni e cambiare le tue strategie in funzione delle opportunità e dei dati che hai lì di fronte. Ma è così la vita. Soprattutto questa vita che non è più lineare. Tu non farai più il mestiere di tuo padre, che è quello di tuo nonno, che è quello... Qualcuno lo farà, i notai forse. Gli altri, non so. Credo che tutti siamo dentro dei zigzag, ma anche quelli della mia età hanno dovuto cambiare. Lavorare con gli errori, la casualità, gli incidenti. Noi facciamo spesso laboratori sugli errori. Perché? Perché è una situazione di incertezza, di futuro da scoprire, da scrivere ex novo. Diamo subito per scontato che si sbaglia. Non mi scandalizzo, ma questi errori ci danno un sacco di informazioni. Allora è proprio lavorando sugli errori, sugli elementi di incertezza, di casualità che vanno valorizzati, perché così è la vita, soprattutto in condizioni di incertezza, questi pezzi fanno assolutamente parte di un modo di ragionare insieme sul futuro e di riprogettare gli spazi, le funzioni, dalla sala ragazzi in biblioteca a cosa fare di questa piazza una volta tolto il tendone. Ma ci sarà già un uso, non voglio... Ok. Abituarsi a leggere le trasformazioni, le continue evoluzioni, non tanto... è solo il presente. Cioè è diverso guardare un luogo, l'abbiamo fatto oggi abbiamo fatto nel nostro laboratorio, uno può guardare il frigorifero e dire ecco guarda come funziona il frigorifero e dire fermo un attimo, cosa serve il frigorifero? Conservare cibo, ok, ma prima del frigorifero cosa c'era? Ah, ho capito, quella è la funzione, ma l'abbiamo fatto in tanti altri modi. Abbiamo usato le spezie, il sale, il ghiaccio, la cantina, adesso usiamo il frigo, poi stiamo cominciando a usare i gas. Le confezioni di salumi sono dentro degli involucri che hanno dentro un gas che conserva in modo particolare. Allora, quella funzione ha cambiato l'oggetto continuamente, ha cambiato gli schemi, cioè noi continuamente ci trasformiamo. Quindi accettiamo il fatto che le cose possono cambiare, che è sempre stato così, non c'è solo il frigo, l'automobile e quelle cose che sembrano dei monumenti di fronte a noi, no? Ci sono altri modi di fare quelle cose. Allenare la divergenza, oggi l'abbiamo fatto nel nostro laboratorio. Alleniamo il pensiero divergente. A un certo punto abbiamo detto, ok, al frigorifero stacchiamo la spina. Quante cose può diventare un frigorifero? Ne sono venute fuori, mi pare, una quindicina almeno. Un frigorifero può essere tante altre cose. In questo momento, in questa epoca storica, stiamo lavorando molto sull'economia circolare, no? Sul dare nuova vita agli oggetti, ripensare usi possibili, non buttare via le cose. Ecco, immaginiamo che in processi di futuri auspicati ci sia il fatto che, come ci chiede Greta Thunberg, prima di Greta Thunberg, non distruggiamo il pianeta. Rompiamo l'assedio, lo chiamo l'assedio normativo io, cioè l'idea di aver capito come dovranno andare le cose, la prefigurazione del mondo prendendo noi come misura. Noi non siamo la misura di niente, dico noi, quelli della mia età, nel senso che le cose stanno cambiando, i mestieri di domani non li conosciamo, le forme abitative di domani non le conosciamo, un sacco di cose stanno cambiando e quindi non ha senso guardare a quello che succede, ragazzi che abbiamo di fronte, dicendo guarda che è sbagliato perché non è così che si farà, non è così che funziona, te lo dico io. La mia esperienza di vita non c'entra niente con l'esperienza di vita di un ragazzo di 15 anni o 20 anni o 25. Quindi non possiamo da adulti essere la misura degli altri, dobbiamo in qualche modo mettere la nostra esperienza a servizio, ma non sovrascriverla a quella dei ragazzi che abbiamo di fronte. Questo ovviamente è una tragedia per tutti i genitori e gli insegnanti che si trovano alla grande domanda che ci pongono i ragazzi, cosa fare dopo, cosa studiare, se restare o partire, se lavorare o studiare, è un grande problema, ma mi raccomando non usate la vostra esperienza per dire si fa così. Perché oggi le cose sono diverse, raccontate di voi quello che vi è stato utile ovviamente, ma non sovrascrivete voi ai ragazzi per dire quello che loro devono fare. Legittimare il desiderio, le aspirazioni, le intenzioni. Quando si tratta di scegliere è molto importante questa parte. Il capitale di... Perché? Perché quella parte guida molto forte. Questo vuol dire anche legittimare l'emozione, il piacere. Quando il mondo ruota molto velocemente è difficile aggredirlo da un punto di vista cognitivo, cioè dire guarda domani le cose saranno così. La cosa importante è che però tu capisca cosa sai fare. Qualunque siano i mestieri di domani, devi capire se tu stai bene da solo perché sei verticale o stai bene con gli altri, se uno orizzontale, uno che in qualche modo vive bene le relazioni, se sei uno che sa stare concentrato o hai bisogno di continui flussi di stimoli, se sei uno che sta fermo, sei uno che si muove. Se sei uno che sta in ufficio, sei uno che sta in giro e via di questo passo. Allora è molto più importante capire gli aspetti vocazionali che gli elementi sui fabbisogni di competenze che in questo momento ci comunica, come dire, l'informazione, perché l'economia non dà messaggi stabili. Il ciclo di formazione di quelle competenze è infinitamente più lungo della rotazione che sta avvenendo rispetto oggi conta sapere l'arabo, poi il cinese, poi siamo tornati all'inglese. Insomma, se ripenso alla mia storia di lingue che avrei dovuto studiare, prima l'arabo, poi il cinese, cioè ci metti un sacco di anni, nel frattempo quelli parlavano inglese, no? Prima gli uni, poi gli altri, poi gli arabi non erano più interlocutori, poi lo sono diventati gli altri, poi a un certo punto dovevo studiare informatica, ma poi è arrivato Windows, insomma erano cinque anni, avrei inseguito qualcosa e senza mai raggiungere niente, ma soprattutto senza capire, e io? Cosa c'entravo in tutto questo giro di lingue o di competenze informatiche di cui avevo ogni volta la pressione? Le ultime due o tre cose, così finiamo giusti. Ridurre è un altro modo di parlare, ve lo dico anche per esperienza, ridurre l'uso delle forme verbali distruttive. L'ho capito col tempo, lavorando con le persone. Primo, io ero molto sarcastico, molto ironico. non va bene. Suona strano perché sembra un esercizio di intelligenza, no? L'ironia e il sarcasmo, sembra, caspita, guarda come so giocare con le idee, con le parole. Solo che l'ironia, il sarcasmo, la derisione sono distruttivi. Ah, senti quello cosa vuol fare. Ah, sentiamo un po'. No, non va bene. Cioè, se siamo di fronte a dei futuri aperti, se vogliamo davvero accreditare, come dire, qualcosa che ancora non si vede, perché non è nei dati del presente, ma è tutto da costruire, se uno ti dice, guarda, mi è capitato, avevo all'inizio, ero rimasto un po' così, una ragazza che a un certo punto, nel raccontare come stava cambiando la sua vita, ha detto, ho avuto l'impressione che io avessi delle energie particolari, sono andato da una persona che misura la carica energetica delle mani e mi ha detto che effettivamente c'è qualcosa di strano, allora sto cercando di capire se fare un percorso di studi legato alla pranoterapia o qualcosa del genere. Di fronte a un racconto del genere uno può restare molto perplesso, ma no, ma studi una cosa seria, no? Che poi le cose serie ho deciso io per lei quali sono. Attenzione prima di sovrascrivere, di deridere, di ridere, nel senso che ci vuole, come dire, molta umiltà se non conosciamo quello che sta per arrivare e se non può coincidere con la nostra esperienza, in qualche modo tutto è possibile. E in questo tutto è possibile bisogna essere pronti a accettare un figlio che canta, un figlio che gioca a pallone, o un altro che è bravo a far ridere le persone e quindi magari va a lavorare alla radio, poi diventa un comico e così. Insomma, cose che non appartengono a quelle cose serie, tra virgolette, che magari io ho pensato essere le cose giuste per un ragazzo, un figlio e quant'altro. Oggi molti ragazzi lavorano, alcuni di loro, a cui ho chiesto un aiuto per fare le foto, nei social network, diciamo, lavorano e si occupano dei social network per le aziende, per le organizzazioni e così via. Quello era il loro tempo perso ieri quando smanettavano sui loro cellulari, noi li guardavamo e dicevamo, ma cosa stai facendo? Stai perdendo tempo. Quelle erano le abilità che avrebbero dato loro il lavoro domani in un mestiere che non aveva ancora un nome, che era social media manager, per dire, o cose di questo genere. Se io avessi letto 5 anni fa, 10 anni fa, quelle biografie con i miei occhiali, avrei letto solo tempo perso, non competenze per il lavoro di domani. Quindi prima di ridere, prima di sovrascrivere, attenzione, molta prudenza, già da domani. E ancora, alternare all'analisi, che è tipicamente il modo in cui le discipline, la scienza, l'università, i saperi si offrono nei nostri schemi cognitivi, quindi dati di realtà, fondamento scientifico, alternare all'analisi la visione. La visione è tutt'altro strumento, tutt'altro modo di parlare. È vedere quello che ancora non c'è, ragionare sui sogni, sulle aspirazioni, sugli elementi di desiderio. È tranquillamente trasgredire, come dire, la fisica del presente perché stiamo immaginando qualcosa che ancora non c'è. Ma quando, non so se qualcuno era all'incontro sulla bio-ispirazione dei robot che c'è stato alle 3, quando quella ricercatrice Barbara ci diceva, boh, io ho presentato alla Commissione europea dei progetti, per 3 volte non le hanno creduto. Delle cose meravigliose che poi dopo sono diventate dei robot che imitano le piante e copiano dalle piante, prima dagli animali, dei movimenti, delle abilità che i robot non sanno fare. Ecco, una cosa così è chiaro che suona, devi avere una visione, perché fai fatica a vederla. Ma il linguaggio della visione è un linguaggio diverso dal linguaggio dell'analisi. L'analisi è sempre retrospettiva, cioè va indietro, perché ha bisogno di dati di realtà, la visione va avanti. Quei ragazzi dobbiamo andare avanti. E l'ultima cosa, e chiudo, coltivare la dimensione poetica, artistica. Perché? Perché è da lì che attingiamo. Cioè, se vuoi vedere quello che ancora non c'è, se vuoi allenare la tua capacità di aspirazione, se vuoi essere in grado di trasformare il presente, è chiaro che devi coltivare una dimensione poetica, artistica, perché è quello ciò che l'uomo si è dato per rompere il ricatto dell'evidenza di quello che c'è e immaginare mondi possibili. Quindi è questo, a volte si tratta proprio di leggere poesie e romanzi per dire cosa ne facciamo di quella piazza. Perché questo aiuta e allena a vedere qualcosa che ancora non c'è, a coltivare una parte che è lì, come in qualche modo che è sottotraccia. E quindi, e qui chiudo, per prepararci per lunedì, cominciamo stanotte sognando. Grazie.